scorsa settimana, spero ricordiate, mercoledì vi ho spiegato come funziona il procedimento per cambiare la Costituzione, ma c'è un problema che è rimasto fuori, cioè si può cambiare tutto della Costituzione. Questo è un problema piuttosto complicato, per un semplice fatto. Noi abbiamo una Costituzione rigida. La Costituzione rigida presenta una certa resistenza alle modificazioni, chiede di avere le procedure aggravate per modificare la Costituzione, ma si pone anche un altro problema, e cioè si può legalmente sovvertire un sistema costituzionale? Questo problema che hanno tutte le democrazie. Si può legalmente instaurare una dittatura in Italia? O in qualsiasi altro paese costituzionale? Le procedure formali, le procedure legali, consentono di cambiare quanto nel sistema costituzionale? È un problema non solo teorico, è un problema che per esempio ha indotto la Corte Costituzionale a prendere l'occasione di una sentenza su temi un po' diversi per dire delle cose proprio nei momenti in cui, metà degli anni 90, si cominciava a discutere sulla grande revisione della Costituzione italiana. La Corte è intervenuta con questa sentenza dicendo: attenzione, le leggi di revisione costituzionale sono leggi che possono modificare solo in parte la Costituzione, e c'è parte della Costituzione che invece non può essere modificata. Tenete presente anche un'altra cosa. La nostra Costituzione non differenzia i procedimenti in base al contenuto della riforma, cosa che per esempio è nella Costituzione spagnola. La Costituzione spagnola prevede che ci sia un sistema per modifiche limitate della Costituzione, è un sistema molto più gravoso per andare a toccare i meccanismi che qualificano il sistema costituzionale, proprio per la paura che si cerchi, per vie diciamo formalmente legali, di instaurare una dittatura di cui loro hanno uno spiacevole ricordo. Se voi guardate la nostra Costituzione, ci trovate solo un limite espresso, che è il limite fissato dal referendum istituzionale, articolo 139. La forma repubblicana non è soggetta a revisione. Forma repubblicana. Questa disposizione costituisce l'unico limite, che è infatti chiamato limite espresso, come caffè, della revisione costituzionale. E lo si capisce benissimo. L'Assemblea Costituente è stata creata sul presupposto che la forma repubblicana fosse scelta dal popolo con il referendum. Il referendum del 2 giugno, contestuale all'elezione dell'Assemblea Costituente, ha portato a una scelta sovrana del popolo a favore della Repubblica e a una contestuale elezione dell'Assemblea Costituente, che di conseguenza riceveva un mandato a creare una Costituzione, ma un mandato limitato, perché la scelta sovrana non poteva essere revocata. L'articolo 138 definisce le procedure per cambiare la Costituzione, ma con queste procedure legali non si può cambiare quello che è stato fissato con la decisione sovrana del popolo italiano. Il che significa che per instaurare la monarchia in Italia, con Savoia a caso, magari fuori del carcere, lo si può fare soltanto con un break, con una rottura dell'ordine costituzionale. Dovremmo uscire da questo ordine costituzionale, da questo sistema costituzionale, ripristinare una situazione di potere costituente, e quindi una situazione illegale rispetto a questo ordine costituzionale, fare una rivoluzione, decidere con un referendum, con un altro sistema, questo non ci interessa, che c'è una forma monarchica, e creare una nuova Costituzione, ma avremo una rottura tra i due ordinamenti, ci sarebbe una frattura, un'interruzione. Tecnicamente si chiama rivoluzione. La rivoluzione è uscire da un ordine illegale e instaurare un nuovo ordine legale, cosa che avviene nella storia dei paesi. È avvenuta per esempio in Italia, non si sa esattamente quando, ma diciamo tra il 25 luglio del 43, quando Mussolini è stato istituito, e il 46, quando si è stata creata l'Assemblea Costituente, dando luogo a un nuovo ordine legale. Solo questo però è fissato in Costituzione come limite espresso. C'è però un problema. Cosa vuol dire forma repubblicana? Forma repubblicana è semplicemente il fatto che c'è un Presidente della Repubblica e non un re? E questa è la forma repubblicana. Stiamo parlando di elementi che caratterizzano la forma di Stato. E quando si parla di forma di Stato, si fa riferimento non tanto al fatto che lo Stato sia rappresentato da un presidente o da un monarca, ma quanto al complesso dei rapporti che esistono tra l'apparato statuale, il potere pubblico, i poteri pubblici e i cittadini. Da questo punto di vista, l'Italia e il Regno Unito, o l'Olanda, o la Spagna, appartengono alla stessa forma di Stato, benché in Olanda, Spagna e Regno Unito ci sia un re e in Italia un presidente. Come vedete, non è il fatto di avere una monarchia o una repubblica che indica che cos'è quello Stato, che qualifica i rapporti tra cittadini e apparato. Il complesso delle regole dello Stato di diritto democratico valgono in Inghilterra, in Olanda, in Spagna, in Italia, a prescindere che ci sia un re o un presidente della Repubblica, che sono tutto sommato orpelli, decorazioni, non elementi decisivi nel rapporto tra Stato e collettività. Gli elementi decisivi sono altri. È una democrazia rappresentativa oppure un sistema che so io di dittatoriale, oppure un sistema teocratico, oppure un sistema di gestione socialista e così via. Quelle sono le differenze tra sistemi di Stato. Quelle sono grosse differenze, come possono essere anche differenze, per esempio, se uno Stato sia federale o non federale. Quello è un elemento che riguarda il potere, l'organizzazione del potere e i rapporti tra i cittadini. Il fatto che ci sia un re o un presidente della Repubblica è quasi una sciocchezza, è parte della tradizione del paese. E sapete che per esempio in Inghilterra c'è un movimento da anni a favore dell'eliminazione della monarchia, non ce la faranno mai, però non è che se domani decidessero che non c'è più la regina ma c'è un presidente della Repubblica, l'Inghilterra cambierebbe forma di Stato. Cambierebbe tutta una serie di ritualità che sono esattamente quelle che l'Inghilterra non vorrebbe cambiare mai. Per cui... Allora, questa indicare come unico elemento che limita espressamente il potere di revisione della Costituzione nella forma repubblicana significa semplicemente vincolare quell'elemento, quel fiorellino, quell'orpello, ci sarà un Presidente della Repubblica e non invece un re?
futuro elettivo cambierebbe qualcosa? L'interpretazione del 139 viene data in congiunzione con l'articolo esattamente che sta agli antipodi, l'articolo 1. Tutto ciò ha qualcosa di cabalistico. Il primo e l'ultimo articolo della Costituzione. L'ultimo articolo della Costituzione parla di forma repubblicana e l'articolo 1 inizia dicendo l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nella forma e nei limiti della Costituzione. È suggestivo questo giochino, perché è un giochino esoterico, proprio cabalistico. Dunque, l'ultimo articolo ci dice che non si può cambiare la forma repubblicana, e il primo articolo ci dice che l'Italia è una repubblica, ed è una repubblica però aggettivata, nel senso che non è soltanto la forma repubblicana, ma è definita come repubblica democratica, fondata sulla sovranità popolare. Ecco perché i due articoli vengono sempre letti insieme. Vengono letti insieme come se fossero due parentesi che contengono tutto il resto della Costituzione, ma sono due parentesi che si guardano, che si specchiano. Uno parla di forma repubblicana e l'altro parla di repubblica democratica, e cioè di sovranità popolare. Allora, quello che si dice è che il 139, rendendo non mutabile la forma repubblicana, intende non la repubblica o la monarchia, ma la forma di una repubblica democratica. Si trasferiscono le qualificazioni di democratica e di sovranità popolare al limite della forma di governo, della forma di Stato. La forma repubblicana è la forma di Stato. E la qualificazione di questa forma di Stato è la democrazia basata sulla sovranità popolare. Siamo ancora intorno a una crosta molto leggera e molto vaga, perché dire che cos'è una democrazia e che cos'è una sovranità popolare non è una cosa semplice, non c'è che ci sia una definizione di democrazia e una definizione di sovranità popolare. Tanto è vero che la stessa Costituzione, articolo 1, secondo comma, rinvia a se stessa, rinvia il contenuto di queste due parentesi. Dice, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Capite? Ossia, che cosa sia la sovranità popolare è ancora una volta rinviato, la definizione, il contenuto, a qualcosa che sta dentro l'involucro. Le forme e i limiti. E come si esercita la sovranità popolare? Dentro nella parentesi, cioè nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione. Ecco che qui si comincia a individuare una serie di ulteriori contenuti. Per esempio, il sistema rappresentativo. L'esistenza di un Parlamento. L'esistenza di libere elezioni. L'eguaglianza del voto. E così via. Sono tutti elementi che possono essere richiamati per riempire questa scatola, con sottoscritto, modi e limiti di esercizio della sovranità popolare. Guardate che stiamo giocando un giochino interessante. Noi stiamo giocando il giochino per cui l'interprete, ragionando sulle parole del testo costituzionale, sta definendo quello che che sono i limiti del potere di revisione costituzionale, cioè del massimo potere politico. Dicendo il Parlamento, con le sue procedure legali, può modificare la Costituzione, ma incontra questi limiti. E questi limiti li sto specificando io, interprete della Costituzione, sapendo di fare un gioco che può avere una sua trasformazione in atti di potere, perché se domani la Corte Costituzionale cominciasse a dire la riforma portata del Parlamento lede i meccanismi della sovranità popolare, dichiarerebbe illegittima quella revisione costituzionale. Capite? Non è un gioco teorico, è un gioco che ha conseguenze pesanti. Voi vi immaginate un Parlamento che giunge a votare una riforma costituzionale, supera il referendum e questa legge costituzionale arriva alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale dice no, è illegittima, perché lede quelli che sono i contenuti essenziali della forma repubblicana democratica basata sulla sovranità popolare. E questi contenuti la Corte lo dice, li individua lei. Individua lei in via di interpretazione del testo costituzionale, del sistema costituzionale. D'altra parte, è esattamente questa la funzione di una Corte Costituzionale che è stata inventata per garantire la rigidità della Costituzione. La Costituzione non sarebbe rigida se non ci fosse un giudice che è messo lì per garantire che non venga cambiata, se non con le forme e nei limiti eccetera. È proprio l'esistenza di un giudice e la possibilità del giudice di sanzionare gli atti contrari alla Costituzione che rende la Costituzione un documento normativo rigido, una norma giuridica, obbligatorio, vincolante. Perché c'è un giudice, c'è una sanzione. E questo giudice e questa sanzione possono andare a colpire anche atti di massimo esercizio del potere politico, come può essere la revisione costituzionale. Naturalmente stiamo avventurando in un campo che è un campo ancora inesplorato, su cui la dottrina ha scritto e riscritto, inventandosi pagine e pagine di spiegazione e interpretazione, e su cui la sentenza della Corte Costituzionale ha semplicemente detto guardate che il limite c'è e tenete presente che non si può modificare tutto in Costituzione, ritrovandosi con ciò implicitamente il potere di dire di volta in volta se la revisione costituzionale, cioè la riforma costituzionale sta dentro i limiti o sta fuori dei limiti. In questo la Corte Costituzionale, parlando a nome della Costituzione, è realmente sovrana. Quindi è facilmente ipotizzabile che ci siano una serie di principi che stanno dentro della connotazione della forma di governo di Stato e che questi principi siano principi che resistono alla revisione. Alcuni si legano ovviamente al concetto di sovranità popolare. Per cui il Parlamento non può essere eliminato. Che non significa che non si può eliminare una seconda Camera o che non si possa modificare il sistema elettorale. È il principio che resiste, e cioè il principio rappresentativo. Può essere cambiata l'organizzazione del Parlamento, si può fare la revisione costituzionale, sarebbe l'unica che sarebbe disposto a votare, con cui si elimina la Camera e si tagliano qualche centinaio di deputati. Benissimo, non c'è un problema. Il problema è che non si può modificare l'idea che il potere legislativo sta in capo a un'assemblea elettiva, che è il principio della rappresentanza. Si può cambiare il sistema elettorale, anzi bisogna cambiarlo perché quello che adesso esiste, come ha detto suo padre, Vittorio Calderoli, è una porcata, se lo dice il padre. E d'altra parte padre, visto che è scritto come padre, è chiaro che il figlio corrisponde. E va cambiato, ma il problema è che si può cambiare in mille modi diversi il sistema elettorale, ma non fino al punto di toccare quelli che sono le garanzie, per esempio, di segretezza e di eguaglianza di voto. Se si scoprisse che il sistema elettorale fa sì che metà dei deputati vengono eletti in provincia di Brescia di Bergamo e l'altra metà del resto dell'Italia, quello sarebbe una riforma che va a toccare il principio rappresentativo, perché va a derogare il principio di eguaglianza del voto. Ogni cittadino ha un voto e quel voto pesa come quello di qualsiasi altro cittadino. Questo è un principio che appartiene alla sovranità popolare. E d'altra parte ci sono principi che sono tipici della forma di Stato, che connotano la forma di Stato, ma non sono legati alla sovranità popolare e alla rappresentanza, ma sono legati all'altra parte dei rapporti tra cittadino e Stato, e quindi i diritti. Dottrina e anche la Corte Costituzionale sono unanimemente convinte che una revisione costituzionale non possa modificare la struttura dei diritti fondamentali. Anche qui stiamo parlando di struttura dei diritti fondamentali, cioè dei principi relativi ai diritti fondamentali. Non c'è nessun problema se la riforma costituzionale cambia i meccanismi che so io di previsti per l'arresto di flagranza, articolo 13, habeas corpus. L'organizzazione di quella tutela della libertà personale può essere cambiata, ma può essere cambiata soltanto se non si incide sulla sostanza del bene protetto. Cioè, la libertà personale è un principio che non può essere derogato. Nessuna riforma personale può abbassare la tutela sotto una certa soglia della libertà personale, perché questo farebbe venire meno il carattere, diciamo, liberale dello Stato. E quindi toccherebbe dei principi fondamentali dell'organizzazione della forma di Stato. Su questo la Corte ha elaborato una dottrina. Quando si dice che una cosa è elaborata la dottrina, si usa la parola dottrina nel senso di una teoria argomentativa, è la dottrina dei principi supremi. E cioè ha detto, ci sono circostanze in cui le norme costituzionali possono essere derogate, purché non si vada a incidere nei principi supremi del sistema costituzionale. Quali sono le circostanze in cui si possono derogare alle norme costituzionali? Quando entrano fonti extra ordine. Questo è il nostro sistema giuridico. Quando vengono applicate in Italia fonti fatto extra ordine. Per esempio, le norme CE, le norme comunitarie. La Corte ha detto che le norme comunitarie possono portare anche deroghe alle norme di dettaglio della Costituzione, per esempio le norme sulla competenza delle regioni. La norma sulla competenza delle regioni sono derogabili dalle norme comunitarie, ma queste norme comunitarie incontrano una resistenza quando vanno a toccare i principi supremi di ordinamento. Le norme comunitarie sono norme di un altro ordinamento e corrispondono a logiche di un altro ordinamento. esse possa entrare nel nostro ordinamento e anche derogare alle norme di dettaglio di Stato della Costituzione. Questo è avvenuto soprattutto nei rapporti Stato-Regione, per cui alcune norme comunitarie hanno modificato il sistema di riparto delle competenze che consiglieremo da Stato-Regione. E la Corte ha detto non rompete le scatole. Il sistema di riparto interno delle competenze cede di fronte alla norma comunitaria, il che vuol dire che la norma comunitaria può derogare alla disposizione costituzionale. L'importante è che non vada a incidere sui principi supremi della Costituzione. Pensiamo di conseguenza realizzando una gerarchia delle fonti dove la Costituzione in realtà è fatta di due gradi, norme di dettaglio e norme di principio, e i principi supremi sono più resistenti delle norme di dettaglio, perché i principi supremi resistono anche alle norme che riportiamo della comunità, oltre che alle riforme costituzionali. È giunta anche a individuare in una circostanza uno di questi principi supremi. Lo studieremo parlando della monarchia comunitaria, non lo posso anticipare, perché così ragionando su un esempio si capisce. E accadeva questo, che la Corte di Giustizia, che è l'organo di giustizia comunitaria, aveva stabilito una giurisprudenza che diceva: tu imprenditore impugni gli atti della comunità, perché violano il trattato della comunità, cioè la Costituzione, se non tra virgolette, della comunità. Io sono il giudice della legalità comunitaria e quindi posso annullare la norma comunitaria che va contro il trattato. Però, se lo ritengo opportuno, posso dire che questa mia dichiarazione che la norma comunitaria è invalida non ha effetto retroattivo, si applica solo per il futuro. Tu mi denunci la direttiva sul l'OGM, io annullo la direttiva OGM, ma lo dico, annullo con effetti per il futuro e non per il passato. Cosa era successo? Che un imprenditore veneto, dopo aver fatto una lunga causa di fronte al giudice italiano, i canisti processuali, è arrivato alla Corte di Lussemburgo, la Corte della Comunità Europea, la Corte di Giustizia, pagando avvocati in grado di andare a difendere la Corte di Giustizia, possibilmente di parlare in francese, che è la lingua di lavoro, eccetera, ottiene la sentenza favorevole, cioè fa annullare l'atto che gli era contrario della comunità, e la Corte gli dice, però mi dispiace, questo vale solo per il futuro. Tu hai vinto, non hai il beneficio. Questo è il bufalito, è tornato in Italia, ha fatto un ricorso, lo fare il giudice, la Corte Costituzionale, dicendo ma è possibile che la comunità applichi una regola che viola il mio diritto alla difesa? Il mio diritto alla difesa non è soltanto che io posso impugnare gli atti, così ce ne beneficeranno le generazioni future, è che io posso impugnare gli atti perché sono lesivi dei miei interessi e quindi, se ho ragione, i miei interessi devono essere ripristinati. Se invece i miei interessi non sono ripristinati, vuol dire che io non sono strumento per difendere i miei interessi e i miei diritti, e quindi non ho il diritto di difesa. E la Corte giunta a dire, è vero, quello è un principio supremo dell'ordinamento costituzionale. Cioè, un effettivo diritto di difesa dei propri interessi e dei propri diritti fa parte del nucleo duro, del nucleo dei principi costituzionali, che non sono derogabili. Capite? Ancora una volta è la Corte il giudice esclusivo di questo nucleo duro. È la Corte che dice se qualcosa sta dentro o non sta dentro quel nucleo duro. Stiamo parlando di meccanismi piuttosto dalle fatti. I casi in cui la Corte è giunta a parlare dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale non credo che siano più di 5 nella storia della giurisprudenza costituzionale, non di più, e nessuno di questi poi particolarmente importante, particolarmente vistoso, per dirvi una cosa. E, per esempio, la Corte ha detto norme internazionali generalmente riconosciute. Articolo 10, primo comma. Articolo 10, primo comma della Costituzione dice: l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute sono le consuetudini internazionali. Non sono i trattati, sono consuetudini. Per esempio, il fatto che i diplomatici siano immuni è una consuetudine internazionale. Queste consuetudini internazionali sono recepite da questo articolo 10, primo comma, che costituisce un bel esempio di rinvio flessibile. Si richiama la fonte, tutto ciò che sorge nel mondo delle consuetudini internazionali automaticamente viene recepito nel nostro ordinamento. E siccome la norma di recezione è una norma costituzionale, queste norme che entrano nel nostro ordinamento sono a loro volta norme costituzionali. Per cui in Italia, tramite l'articolo 10, primo comma, si è recepito il principio dell'immunità diplomatica e questo è un principio costituzionale. Se il legislatore italiano facesse una legge che limita il principio di immunità diplomatica, questa legge sarebbe legittima per violazione di una norma costituzionale recepita dall'articolo 10, primo comma. È chiaro che il discorso? C'è qualcuno di voi che interessa io? Ecco un tipico esempio di norme extraordinarie, sono norme che vengono dall'ordinamento internazionale, importate nel nostro ordinamento e che hanno un problema di rapporti con i principi supremi. Io sono anche un diplomatico immune da tutelato dall'immunità diplomatica, ma se a bordo la mia Ferrari passo le serate inseguendo la gente sulle strisce pedonali e buttando le foto, sono ancora immune? C'è un punto oltre il quale la mia immunità non vale più? Guarda che mi ricordo poco, ecco che qui scatta il problema dei principi supremi. Ci sono dei principi supremi del nostro ordinamento contro cui l'immunità diplomatica non può andare, la tutela della vita. Per cui se il diplomatico pianta un chiodo in Italia e se ne va via senza pagare i debiti, dice vabbè, l'immunità diplomatica porta queste conseguenze. Ma se invece butta sotto i bambini per strada, allora no, gli va a ledere beni che sono protetti da principi supremi dell'ordinamento costituzionale. La sua protezione è una norma di grado costituzionale perché è recepita dall'articolo 10, primo comma. Ma essendo la norma che entra nel nostro ordinamento per la forza del rinvio, può derogare a singoli meccanismi della nostra Costituzione, ma non nei suoi principi supremi. Terzo caso è matrimoni canonici. Sentenza storica della Corte, l'articolo 7 prevede che la Corte e la propria Chiesa siano retti dal concordato, il concordato prevede che il matrimonio stipulato con il rito cattolico produca anche effetti civili. Il problema è coordinare le garanzie che ci sono in Italia con le garanzie predisposte dal diritto canonico, che è un altro ordinamento. È stato il caso in cui si è impugnata una norma che limitava il diritto della sposa a impugnare, come ricordo, il matrimonio, e la Corte ha detto no, valgono le regole canoniche, perché le regole canoniche entrano in forza di un meccanismo previsto dall'articolo 7, alta forticina, diritto canonico. Possono derogare a una serie di norme costituzionali italiane, per esempio il principio di laicità, ma non al punto di infrangere principi fondamentali come il diritto di difesa. L'ordinamento canonico non può prevedere meccanismi di difesa dei diritti che siano tali da infrangere la fondamentale, il diritto di ogni persona a difendere di fronte a un giudice neutro i propri diritti. Questi sono stati pochi casi in cui la Corte è giunta a parlare di principi supremi. Non è che ha fatto un elenco dei principi supremi, non lo farà mai perché non è stupido. Ha semplicemente detto, attenzione, esiste un limite a tutto ciò che entra o vuole cambiare o vuole derogare nell'ordinamento costituzionale. E questo è fatto da un nucleo indefinibile, ma molto duro e resistente, di principi che stanno sulla forma di esercizio della sovranità popolare oppure a tutela dei diritti fondamentali. Questa è una componente che resta fuori anche dalla revisione costituzionale. Attenzione, la domanda non è una domanda peregrina. Il vostro collega chiede: se la comunità europea volesse, cito, ficcare il naso nelle questioni che riguardano l'organizzazione del CSM, della Corte Costituzionale, eccetera, ci sarebbe il modo per opporsi? Questo è un altro problema, nel senso che la comunità europea basa i suoi poteri su un trattato, e questo trattato attribuisce, principio di attribuzione, le competenze della comunità. Allora, se la comunità esercita la competenza attribuita, lo Stato non sa nulla di opporre, ma queste questioni di organizzazione interna non sono attribuite alla comunità. Da questo punto di vista, lo Stato italiano avrebbe soltanto da impugnare gli atti di fronte alla Corte di Giustizia, in quanto sono atti adottati fuori dall'attribuzione prevista dal trattato. Il trattato serve per trasferire, come vedremo parlando della comunità, pezzi di sovranità statale agli organi comuni della comunità, ma questo trasferimento è dominato dal principio di attribuzione, anche se poi ci sarebbe molto da dire e parecchio di meno. Altre domande? Dica. L'idea è questa. L'idea è che le società moderne sono società complesse, differenziate e incoerenti. Allora, per modificare le regole del gioco, cioè le regole con cui i vari componenti sociali giocano il gioco della politica, bisogna avere un accordo che sia un accordo che non sia basato soltanto su chi ha vinto le elezioni, ma vada oltre lo schieramento di governo. Se noi prendiamo gli ultimi 10 anni di storia patria, vediamo che si alternano coalizioni un po' rocambolesche di centrodestra e centrosinistra, e per quanto vada bene le elezioni, come è andata bene il cavaliere Silvio Berlusconi l'altra volta, la maggioranza non raggiunge mai cifre percentuali bulgare cosiddette. Potrà arrivare al 57, 58, 59%. Per cui, se vanno bene le cose, i governi hanno una maggioranza assoluta garantita. Cioè, il governo di centro-sinistra, la maggioranza assoluta garantita non ce l'hanno al Senato, è garantita nella misura in cui si siano stati richiesti e di Diego non decide di fare lo stupido. Però, o Mattella, o per un altro, sono di tutti che sono lunga fine. Il problema è che se vogliono fare una riforma costituzionale devono avere il consenso dell'opposizione, almeno di un pezzo dell'opposizione. Ci deve essere un accordo cosiddetto bipartisan, come piace molto dire, di antipatico è un'espressione che deriva dalla politica americana e anglosassone, per cui in questi stili alcune decisioni non sono considerate patrie, cioè di partito, di parte, ma sono decisioni concertate, e principio del compromesso. Così come la Costituzione è nata da un compromesso tra le varie componenti culturali e politiche, anche la revisione costituzionale dovrebbe passare prioritariamente per un compromesso. Per fare questo, negli anni 90 si è pensato di derogare al 138. Per ben due volte si è fatta una legge costituzionale che ha derogato al 138 e ha previsto un strumento particolare di revisione costituzionale, e prevedendo che fosse fatta una commissione ad hoc, una commissione parlamentare bicamerale, la cosiddetta commissione bicamerale, questa commissione avrebbe avuto una funzione di istruttoria proprio per favorire il compromesso. Come vedremo parlando tra oggi domani mattina, il Parlamento lavora in base a commissioni che sono ovviamente più ridotte, più piccole, non lavorano con moltissime complicità, e lì si riesce a raggiungere degli accordi che in assemblea sarebbe difficile raggiungere. Allora, per preparare il consenso di partita, si è immaginato di dar luogo a una commissione bicamerale. Poi la commissione bicamerale, una volta che avesse raggiunto il consenso, avrebbe presentato il testo alla Camera, al Senato, e sarebbe partito il normale procedimento di revisione, con qualche variazione, per cui limitando per esempio i poteri di emendamento e così. La commissione che è tornata più avanti è stata la cosiddetta commissione bicamerale D'Alema, presieduta dall'Alema, per cui il governo del centro-sinistra, che arrivò alla fine a un accordo su questo, tra tutti, salvo l'estrema sinistra e la Lega, tutti gli altri erano sono scritto a questo accordo. Io quel giorno ho deciso di cominciare a scrivere il manuale di diritto costituzionale, perché era una scommessa, tutti i miei colleghi stanno commentando le riforme, e sono, no, io scrivo su questa Costituzione il manuale, perché era chiaro che falliva. E infatti quando è arrivato alla Camera, parte che era un testo immondo, una delle cose più brutte che fosse stata scritta in lingua proprio italiana, orribile, perché il frutto del compromesso gli ha portato a costruire un mostro. Uno si era messo la coda, l'altro si era messo le orecchie, si era fatto il muso, non si era tre occhi, una cosa dissennata. Ma poi si diceva, tanto abbiamo raggiunto il compromesso politico, adesso la Camera cominceremo a lavorare su questo progetto. Alla Camera il progetto è stato spostato immediatamente, nel senso che il centrodestra che l'aveva firmato in commissione ha detto non sono più d'accordo e non se ne è fatto più niente. Poi il centro-sinistra ha ripreso il titolo quinto e l'ha fatto approvare con legge costituzionale. Come dire, se provate a immaginare un procedimento il cui senso principale era proprio quello di raggiungere il compromesso, per cui mirava a fare un accordo di bipartisan per modificare una parte sostanziosa della Costituzione. Fallito quello, gli altri tentativi di riforma sono sempre stati tentativi partisan di riforma e sono falliti, cioè uno ha rapporto quello del quinto e quest'ultimo è fallito.